Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9&R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Codice Anunnaki, la creazione dell'uomo, firmato da Codice dell'Essere. È un testo di divulgazione esoterica e archeologia alternativa che propone una lettura non convenzionale delle origini umane. Presentato come volume zero della collana Codice Anunnaki, costruisce un racconto interpretativo attorno alle divinità mesopotamiche e a figure quali Anunnaki, Igigi, Enki, Enlil e Adapa. Il nucleo dell'opera è l'ipotesi, non accettata dalla ricerca storica e scientifica convenzionale, secondo cui le antiche narrazioni religiose conserverebbero il ricordo di interventi extraterrestri e di una creazione genetica dell'Homo sapiens. Nell'Abzu. Il libro associa questa cornice a simbolismo, principi ermetici e temi di risveglio della coscienza. Il suo scopo non è offrire una ricostruzione accademica della Mesopotamia antica, ma invitare il lettore a mettere in discussione i paradigmi consolidati attraverso una narrazione accessibile, spirituale e iniziatica. Va quindi letto distinguendo con attenzione tra mito, interpretazione contemporanea e conoscenza storicamente verificata. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, gli Anunnaki come chiave narrativa per reinterpretare l'origine umana. Il libro adotta la nota ipotesi degli antichi astronauti, gli Anunnaki, divinità delle tradizioni mesopotamiche. Vengono presentati non soltanto come figure mitiche, ma come esseri giunti dal cielo e coinvolti nell'origine della specie umana. In questa prospettiva, la creazione dell'Homo sapiens nei laboratori dell'Abzu diventa il perno di una storia alternativa dell'umanità. Il valore del dispositivo narrativo non risiede in una dimostrazione scientifica della tesi, bensì nella sua capacità di collegare domande radicali da dove veniamo. Perché i miti di fondazione sono così diffusi? E in che modo le società trasformano eventi o immagini antiche in religione? È importante delimitare il piano su cui l'opera si muove. L'assiriologia e l'archeologia non considerano gli Anunnaki visitatori extraterrestri, né riconoscono prove di manipolazione genetica preistorica. Li studiano come divinità inserite in contesti letterari, rituali e politici della Mesopotamia. Il libro sceglie invece una lettura letterale e speculativa di questi materiali. Tale scelta può risultare stimolante per chi cerca immaginari alternativi, ma richiede al lettore di verificare separatamente fonti, traduzioni e inferenze. La domanda sulle origini non viene affrontata con il metodo delle scienze evolutive, viene trasformata in una ricerca di significati nascosti, dove mito e cosmologia diventano indizi di una memoria remota. Secondo, la ribellione degli Igigi e il passaggio dal lavoro divino alla funzione umana. Tra gli elementi dichiarati della trama figurano la discesa degli Anunnaki, la ribellione degli Igigi e la successiva creazione dell'uomo. Il libro impiega così una struttura presente in varie tradizioni mesopotamiche, nelle quali il lavoro degli dei minori e la nascita dell'umanità sono collegati. Nella sua rielaborazione, tale nucleo mitico assume una valenza più concreta. L'uomo sarebbe progettato per risolvere una necessità degli esseri superiori. Questo passaggio rende la creazione un tema politico, oltre che cosmologico, poiché domanda se l'umanità sia nata libera oppure assegnata a un compito da potenze esterne. L'interesse analitico di questa impostazione sta nel mostrare come i miti delle origini possano riflettere gerarchie, fatica, obbedienza e legittimazione dell'ordine sociale. Tuttavia, la trasformazione di un racconto religioso in cronaca tecnologica resta un'interpretazione contemporanea, non una conclusione ricavata in modo univoco dalle fonti antiche. Chi legge può quindi cogliere il contrasto fra due metodi, da una parte l'uso simbolico e comparativo del mito, dall'altra l'ipotesi che esso descriva fatti materiali occultati. Il testo privilegia esplicitamente la seconda strada e la collega alla critica delle narrazioni ufficiali. È una scelta coerente con il genere esoterico, ma non sostituisce l'analisi filologica dei testi sumerici e accadici. Terzo, Enki. Enlil e Adapa, conflitto tra controllo, compassione e coscienza. La presentazione del volume attribuisce un ruolo centrale al grande inganno di Enlil e a un atto di compassione di Enki che conduce alla generazione di Adapa, definito il primo uomo consapevole. Queste figure permettono al libro di organizzare il racconto intorno a una contrapposizione morale, da un lato un potere che limita o controlla, dall'altro una forza che favorisce conoscenza, autonomia e risveglio. Adapa, nella tradizione mesopotamica, è una figura antica associata a sapienza e relazione con il dio Ea Enki. L'opera ne amplia il significato entro la propria visione iniziatica dell'origine umana. Il punto essenziale non è trattare questa polarità come un dato storico, ma osservarne la funzione interpretativa. Il conflitto Enki-Enlil consente di rileggere l'acquisizione della coscienza come un passaggio non lineare, segnato da proibizioni, concessioni e perdita dell'innocenza. In tal senso, richiama motivi ricorrenti di molti miti, la conoscenza può emancipare, ma può anche generare conflitto con l'autorità. Il libro usa questi personaggi per suggerire che l'essere umano possieda una memoria o un potenziale da recuperare. Questa impostazione può offrire una lettura simbolica fertile, purché non si confonda la rielaborazione spirituale moderna con il significato certo e uniforme delle fonti mesopotamiche, che sono plurali, stratificate e dipendenti dal loro contesto storico. Quarto, ermetismo, Kybalion e cicli cosmici oltre la cornice mesopotamica. Il volume non si limita alla mitologia dell'antica Mesopotamia. La descrizione editoriale segnala l'intreccio con i principi ermetici del Kybalion, con leggi invisibili dell'universo e con cicli di morte e rinascita. Questa integrazione sposta l'opera dal terreno dell'archeologia alternativa a quello della spiritualità contemporanea. Gli Anunnaki diventano infatti parte di una mappa più ampia, in cui la storia dell'umanità, i simboli religiosi e la trasformazione della coscienza sarebbero manifestazioni di principi cosmici. Questa scelta distingue il libro da un semplice saggio sulle teorie extraterrestri. Il lettore non riceve soltanto una sequenza di ipotesi su dei e civiltà antiche, ma è invitato a cercare corrispondenze tra eventi mitici, dinamiche interiori e visioni dell'universo. L'approccio è sincretico, mette in relazione tradizioni e concetti provenienti da epoche diverse. Proprio per questo occorre riconoscerne il limite metodologico. Il Kybalion è un testo moderno della tradizione ermetica, non un documento della civiltà sumera, e il loro accostamento esprime una costruzione interpretativa odierna. Per un pubblico interessato all'esoterismo, ciò può essere una caratteristica significativa. Per chi cerca storia delle religioni o storia antica, è invece un segnale della necessità di affiancare letture specialistiche. Il beneficio più realistico è l'esplorazione di un linguaggio simbolico, non l'acquisizione di dati accertati. Infine, un volume zero costruito come soglia di una saga iniziatica. La creazione dell'uomo è presentato come volume zero della collana Codice Anunnaki e come accesso a un percorso che prosegue con gli dei del cielo e della terra. Questa collocazione chiarisce la forma del progetto, non un trattato autonomo che esaurisce una tesi documentaria, ma l'avvio di una saga tematica. Il racconto prepara il terreno attraverso la creazione, le tensioni tra le divinità e la nascita dell'uomo cosciente. I volumi successivi si orientano invece verso il ritorno degli dèi tra gli uomini e verso le civiltà sorte dopo il diluvio. La struttura seriale favorisce un involgimento progressivo. Simboli, richiami esoterici e domande sulle origini non sono presentati come nozioni isolate, ma come soglie da attraversare. Ciò spiega perché alcune recensioni apprezzino uno stile scorrevole, diretto e privo di tecnicismi, e perché altre osservino che l'opera privilegia la sintesi di idee già diffuse nel filone Anunnaki. Per il lettore, questa accessibilità rappresenta insieme un vantaggio e un confine facilita l'ingresso in un immaginario complesso, ma non garantisce l'approfondimento delle fonti primarie o delle discussioni accademiche. Il libro risulta quindi più adatto a inaugurare un itinerario di lettura che a chiudere un dibattito sulle origini dell'uomo. La sua efficacia dipende dalla disponibilità a considerarlo una proposta simbolico-narrativa e a esercitare spirito critico. In conclusione, il libro si rivolge soprattutto a lettori interessati agli Anunnaki, alle interpretazioni alternative dei miti antichi, all'ermetismo e alla spiritualità esoterica. Può essere utile anche a chi desidera capire dall'interno perché il filone degli antichi astronauti eserciti una forte attrazione, offre una cornice, narrativa compatta in cui cosmologia, religione, origine umana e risveglio della coscienza vengono messi in relazione. La scrittura, secondo le descrizioni e le reazioni disponibili, mira all'accessibilità più che al linguaggio tecnico. Per un neofita, può quindi funzionare come porta d'ingresso a temi spesso percepiti come complessi. Il beneficio intellettuale più concreto consiste nello stimolare domande sul rapporto tra mito e interpretazione, sulle modalità con cui si costruiscono le storie delle origini e sui limiti delle letture letterali dei testi antichi. Il lettore più rigoroso dovrebbe però affiancarlo a studi di storia mesopotamica, archeologia, evoluzione umana e filologia, perché le tesi extraterrestri e genetiche proposte non sono confermate dal consenso scientifico o accademico. Rispetto a molti libri analoghi, l'elemento distintivo è l'unione esplicita tra la vicenda Anunnaki e un percorso iniziatico Enki, Enlil, Adapa. L'Abzu e gli Gigi non sono solo tasselli di un'ipotesi storica alternativa, ma veicoli di una riflessione sulla coscienza e sui cicli cosmici. Non è pertanto il testo ideale per chi cerca prove documentarie dettagliate. È più adatto a chi vuole esplorare una narrazione esoterica contemporanea con curiosità, distinguendo sempre suggestione simbolica e verifica dei fatti. Se vuoi supportare Codice del 039, essere, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.